Questa settimana un'altra grandissima festa, giovedì il Corpus Domini, e pur non essendoci qui la Santa Messa, vi invito quindi tutti alla meditazione di questo grandissimo mistero nel corpo e il sangue di nostro Signore Gesù Cristo che riceviamo nella Santissima Eucaristia. Domenica prossima, la domenica nell'ottava del Corpus Domini, e quindi la Santa Messa sarà alle ore 17:30, quindi non più il mattino come oggi. Due avvisi: ricordo che al sabato 28 giugno a Verrua Savoio, vicino a Torino, ci sono nelle prime ore pomeridiane le Sante Cresime, quindi coloro che desiderano e devono ricevere la Santa Cresima me lo dicano e confermino la loro presenza preparandosi a questo grande sacramento. E ricordo poi anche che per il pellegrinaggio in Terra Santa, che Dio volendo si terrà ad ottobre, sono ancora liberi, ma solo più 5 posti, quindi i primi che si iscrivono sono coloro che potranno partecipare. Abbiamo iniziato queste parole che vi ho rivolto con il segno del cristiano, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Vi è un'altra preghiera che mi ha sempre colpito profondamente. Nella bella liturgia dei defunti, tutte le preghiere sono una più bella dell'altra, anche più commovente dell'altra, ve n'è una che mi colpisce sempre profondamente. Questa preghiera si trova dopo la Santa Messa, quando il corpo del defunto deve essere portato al cimitero, ma subito prima vi è ancora l'ultima benedizione in chiesa, quella si chiama il Liberamè. Il corpo di chi è morto viene incensato e viene sperso con l'acqua santa, perché è stato tempio dello Spirito Santo. E il sacerdote, prima di iniziare quest'ultimo rito, recita una preghiera che è la seguente: non entrare in giudizio con il tuo servo, Signore, perché nessun uomo può essere giustificato davanti a te se tu non gli ottieni il perdono di tutti i suoi peccati. Non lo schiacci quindi la tua sentenza di condanna. Lui che è raccomandato a te perché ti ha supplicato con la vera fede cristiana, ma soccorso dalla tua grazia meriti di scampare al giudizio di vendetta lui che mentre viveva su questa terra è stato insignito, è stato segnato col sigillo della Santissima Trinità. Ecco queste parole di cui vi volevo parlare. Questa persona che si presenta al giudizio di Dio trova però nelle parole della Chiesa un motivo di fiducia, perché è stato insignito del sigillo della Santissima Trinità il giorno del battesimo e perché ha lodato la Santissima Trinità con la preghiera della fede ortodossa, della fede cattolica, della vera fede. Signore, questo defunto che è davanti ai vostri occhi divini non è un pagano, non è un senza Dio, non è un giudeo, non è un musulmano, è un cristiano. È una pecorella del tuo gregge, ti è stata affidata, ti è stata data, che nessuno lo strappi dalle tue mani. Ecco, la fede cristiana è la fede trinitaria. La fede nel Dio trinitario è ciò che fa il cuore della fede cristiana. Avete appena ascoltato nel breve passo del Vangelo le ultime parole, potremmo dire, di Gesù Cristo, nostro Signore, agli apostoli e ai discepoli, prima di lasciare questa terra: andate, insegnate, battezzate tutte le genti nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. E quindi nel nome della Trinità, un solo nome, perché uno solo è Dio, ma tre sono le persone che noi invochiamo in questo nome, che sono le tre persone divine. Questa è l'ultima pagina del Vangelo, ma nella prima pagina del Vangelo troviamo la stessa cosa, troviamo la stessa dottrina. Nel Vangelo di San Luca, quasi alle prime pagine, ecco l'angelo Gabriele che viene mandato da Dio nella cittadina di Nazareth alla Vergine Maria, annuncia alla Santa Vergine che diventerà madre e gli spiega che la sua maternità non verrà da opera d'uomo, ma per opera dello Spirito Santo, lo Spirito dell'Altissimo, cioè lo Spirito di Dio. E ancora gli dice alla Santa Vergine che questo suo bambino non sarà una persona qualunque, sarà il Figlio di Dio. Ecco quindi che la persona di Gesù è per noi inconoscibile, se non ci rendiamo conto che Egli è il Figlio di Dio. E nello stesso tempo, se è il Figlio, ecco che Dio è Padre. Notiamo che tra noi uomini un padre è più anziano del figlio ed è venuto prima. Non così in Dio, perché in Dio tutto è Dio, in Dio tutto è perfetto, in Dio tutto è eterno. Però anche tra di noi un padre è padre solo quando c'è il figlio. Prima di avere un figlio nessuno è padre. Per cui si è padre dal momento in cui c'è un figlio e si è figli solo se si ha un padre. Sono due termini correlativi. Appena c'è il padre c'è il figlio, appena c'è il figlio c'è il padre. Siccome Dio è eterno, da sempre Egli è padre e da sempre Egli è figlio. Il padre da sempre, dall'eternità, genera il proprio figlio. E da sempre il figlio è generato dal proprio padre, come diremo tra poco nel credo, generato, non creato, perché è Dio, della stessa sostanza del padre, ovvero sia della medesima, unica e sola natura divina, che è l'unica natura divina del padre, del figlio e dello Spirito Santo. Per cui Padre, Figlio e Spirito Santo sono uno nell'altro, perché sono uno e l'altro tutti della stessa medesima natura divina. Com'è che il Padre genera il Figlio? Non in maniera carnale, non in maniera animale, come fanno degli esseri creati e inferiori, eppure noi. Ma in maniera degna di Dio. Dio è spirito, Dio non è carne, Dio è spirito. E quindi Egli genera, sì, Egli è fecondo, sì, ma genera ed è fecondo in maniera spirituale. L'esempio più calzante ci è suggerito dalla stessa Sacra Scrittura, che ci svela il mistero di Dio. Con la ragione l'uomo può capire, può conoscere che Dio è uno solo, che è creatore del cielo e della terra, qualche cosa degli attributi divini. Ma noi vediamo Dio nel gran libro del creato, che essendo opera sua conserva qualche ricordo, qualche vestigia delle mani del creatore. Ma per conoscere Dio intimamente, per sollevare il velo che lo nasconde i nostri occhi, affinché l'uomo possa gettare uno sguardo su quella che è la vera essenza e l'intimità divina, bisogna che Dio sollevi questo velo, che Dio incominci a far scorgere all'uomo, sua creatura, chi egli veramente è. Questo nella fede, nell'attesa che noi lo possiamo vedere allora poi svelato faccia a faccia, quando lo vedremo nell'eternità. Questa è la vita eterna, ha detto Gesù nell'ultima cena, che conoscano te, o Padre, e colui che tu hai inviato, Gesù Cristo, il Dio Figlio. Allora, questo velo sollevato dalla Sacra Scrittura, nella prima pagina del Vangelo secondo Giovanni, che cosa ci dice? In principio era il Verbo, in greco logos, in italiano la parola, in principio era il verbo, il verbum, il verbo era presso Dio Padre, era presso Dio, quindi è una persona distinta, e però e il verbo era Dio, perché è la medesima natura divina del Padre. Quindi il termine verbo, cosa vuol dire verbo? Verbo, logos, significa la parola, ma non è tanto la parola proferita all'esterno. La parola proferita all'esterno esprime esteriormente una parola interiore. Quando noi diciamo qualcosa, esprimiamo il concetto che c'è nella nostra mente, la parola interiore. Ora, concetto, anche noi parliamo del nostro pensiero di un concetto. Cosa vuol dire concetto? Concepito. Concepito è ciò che è concepito e poi generato. Il nostro pensiero è concepito, è generato, solo che in noi è imperfetto, è spirituale il pensiero, è spirituale, ma è passeggero, ma è venuto in un momento prima non c'era e non permane per sempre, non così in Dio. In noi tanti sono i concetti, perché devono essere tanti per esprimere tutto quello che vorremmo dire. Non così in Dio. Un solo verbo esprime pienamente tutto il pensiero divino, perché è perfetto come il Padre che l'ha proferito. Un solo verbo, un solo pensiero, una sola parola divina è sufficiente. Ed è eterna come Dio, è perfetta come Dio, e Dio è se stesso. Ecco quindi il rapporto tra Dio Padre e Dio Figlio, perché Dio è verità, Dio è la verità. Noi conosciamo tante verità, sono una vaga immagine della verità che è Dio, in cui conoscere Lui, conoscere la verità. Gesù dirà: io sono la verità, egli è la sapienza, perché sì, voi siete il Logos, la parola, il Verbo divino, che è venuto in questo mondo prendendo carne, facendosi uno di noi. Ma nell'uomo non vi è solo verità, non vi è solo sapienza, non vi è solo intelletto, ma guidato dall'intelletto che si porta sul vero, vi è la volontà che desidera il bene, che vuole il bene. Dio è sommo bene, Dio è amore infinito, vi sono tanti beni, sono solamente una minima immagine di colui che è il bene per essenza, cioè Dio. E allora, come la nostra volontà sarebbe cieca e incapace di voler qualunque cosa se l'intelligenza non gli mostrasse ciò che è bene, così dalla verità procede il bene, e quindi dal Padre e dal Figlio procede lo Spirito Santo, per via di amore, per via di volontà, a immagine di quello che anche in noi, che siamo immagine e somiglianza di Dio, si ritrova. Non a caso quindi Dio Padre è la prima persona della Trinità, perché egli genera e non è generato. Non a caso il Figlio è la seconda persona della Trinità, perché è generata dal Padre. E non a caso lo Spirito Santo è la terza persona della Santissima Trinità, che procede dal Padre e dal Figlio. E però, la prima persona non è superiore alla seconda né alla terza, ma tutte sono uguali nell'unico e medesimo Dio. Sono però distinte. Non si è fatto uomo il Padre, non si è fatto uomo lo Spirito Santo, si è fatto uomo il Figlio. E perché? Perché proprio il Figlio ha voluto prendere natura umana e venire in mezzo a noi per opera dello Spirito Santo, per opera di tutta la Trinità? Affinché noi diventassimo figli di Dio, per la deificazione, per la santificazione dell'uomo. A tanto il Dio ha chiamato il suo Figlio. Per questo il Figlio si è fatto uomo, affinché anche l'uomo potesse diventare figlio. Gesù Cristo è Figlio unigenito, c'è solo Lui per natura. Ma noi, diventando cristiani, discepoli di Cristo, membra del suo corpo, col battesimo, con l'Eucaristia, con la fede, con la carità, con la grazia, diventando membra di Gesù, ecco che siamo adottati come figli, ma non solamente con un atto giuridico di volontà, ma trasformati dalla grazia e diventati partecipi della natura divina. Pur restando creature, abbiamo in noi, con la grazia, che se non la perdiamo col peccato mortale, qualche cosa di divino che ci deifica, ed è per questo che il Figlio di Dio si è fatto uomo. Grande mistero. Oggi ormai in un processo secolare, Dio viene scalzato dall'uomo. L'uomo impazzito considera Dio come secondario, come, se ancora ci crede, funzionale all'uomo. La religione, e ancora in chi la pratica, è vista come funzionale all'uomo. Tante volte anche noi giustamente preghiamo Dio per ottenere le grazie spirituali, e quello bisogna chiedere, per ottenere delle grazie materiali, e quelle condizionatamente si chiedono, ma ci dimentichiamo però della preghiera di adorazione, che è ciò per cui Dio ci ha creato. L'uomo è creato per adorare Dio, l'uomo è creato per contemplare Dio, l'uomo è creato per Dio, è lo scopo della nostra esistenza. Questo lo diciamo nella preghiera di adorazione della Santissima Trinità, come i serafini del Santus, che diciamo prima del canone, che gridano santo, santo, santo il Signore Dio delle schiere celesti, ovvero sia santo il Padre, santo il Figlio, santo lo Spirito Santo. E così pure noi siamo creati per questo. Che grande dimenticanza dell'uomo, che adesso giunge a confondere il Dio Trinità, l'unico vero Dio, con le altre divinità, opera della mente dell'uomo. Poter pensare che abbiamo lo stesso Dio con chi rinnega la Santissima Trinità, con chi dice che Dio non ha figli, perché chi nega che Gesù Cristo sia il Figlio di Dio. Ma se anche si crede nella Santissima Trinità, come possiamo dimenticarci di questo mistero centrale della nostra fede? Solo se consideriamo la religione funzionale a me, mentre invece sono io che ho come fine ultimo e scopo e ragion d'essere il mio Dio, che contemplerò, se Egli mi darà questo dono, che contemplerò per l'eternità nella vita eterna. Sono fatto per te, o Signore, tu sei Trinità, tu sei fecondo, tu sei Trinità di persone. E allora concludiamo queste parole dicendo, come speriamo di poter dire per l'eternità, questa bella preghiera: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e ora e sempre e per tutti i secoli dei secoli. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, e così sia.